Go back.
Way back.
We're back. E vai, anche oggi, all'alba del 2020, siamo qua a spaccare, yes. A portarvi del tecnocontrollo.
Stai saturando.
Ragazzi, ci siamo ancora e ci saremo per sempre finché non morirete.
Stai saturando.
Il tecnocontrollo, sto saturando.
Parla più piano.
Parlo più piano. Bene, signori e signori, eccoci qua. Beh, io volevo iniziare così, con un consiglio per gli amici.
Ah, non per gli acquisti.
E per i nemici, no, niente.
Per gli amici.
Che razzista che sei.
Io so che gli amici apprezzeranno. Allora, riconoscimento facciale, tecnocontrollo e manifestazioni di piazza. Questo potrebbe essere il titolo del punto.
Pensavo manifestazioni ettoplasmiche.
Allora, voi come ben sapete, noi vi teniamo sul pezzo, vi teniamo aggiornati sul fatto che c'è il riconoscimento facciale, che questa è una tecnologia che oramai si sta diffondendo everywhere nel mondo, sui social media, su telecamere, che stanno in qualche modo conquistando progressivamente le nostre città. E questo riconoscimento facciale ci sta un po' sulle palle, effettivamente, perché è un'invasione, diciamo così, della vostra, nostra, loro privacy. Poi non solo, a questo aggiungete anche un altro piccolo particolare, che se per sbaglio vi fate una manifestazione e fate una manifestazione con un casco, ad esempio in testa, questo qualcuno potrebbe dichiararlo illegale perché volete difendere la vostra privacy. Ebbene, sappiate che c'è un metodo oggi per essere perfettamente in regola con la legge e non essere riconosciuti dal punto di vista facciale.
Ce ne sono due, ma dici prima il tuo.
Allora, il mio metodo, signori, che giustamente lo faceva notare uno dei nostri siti che controllo giornalmente, è quello di usare il coronavirus.
Come coronavirus?
Sì, le mascherine per proteggere dal coronavirus.
E un berrettino.
E un bel berrettino in testa. Ragazzi, combinate una bellissima mascherina e un bel berrettino e avrete un risultato eccezionale e sarete perfettamente in regola, cioè con qualsiasi legge del mondo, perché in realtà voi state difendendo la pubblica incolumità dal diffondere dei pericolosissimi virus. Quindi avrete garantita la privacy, la vostra necessaria e importantissima privacy, e nel contempo, perché avete la difesa della vostra privacy, siete nessuna legge, diciamo, per ora. Poi magari riusciranno a tirar fuori qualche cosa contro le mascherine, contro il coronavirus.
Se non sai, infatti è assolutamente inutile la mascherina, per esempio.
Beh, no, io mi voglio difendere da possibili infezioni, ragazzi.
Io voglio difendere voi
dalle mie infezioni. Ah, no.
Ecco come Bene. Si spiega tutto.
Ecco, comunque volevo andarvi questa dritta, diciamo così, all'inizio della trasmissione, perché so che voi l'apprezzerete moltissimo, cari i miei ascoltatori.
Ma quando affrettatevi, perché stanno finendo le scorte di mascherine.
E anche le scorte di coronavirus. Quando sarà finito tutto questo allarmismo del cazzo, che per carità, ok, c'è, ma Vabbè, non scendo in dettagli medici, secondo me è un po'...
Ma va bene, tanto oggi è il coronavirus, l'anno prossimo è l'influenza, quindi va bene. Cioè,
in questo lasso tra il coronavirus e l'influenza potrete nascondere la vostra faccia con un proiettore facciale portabile, ok? Ci sono, li hanno sperimentati, ovviamente questa cosa è una cosa cinese o thailandese, probabilmente l'ho già detta la notizia, però bisogna ricordare i nostri cari teleporno ascoltatori queste cose.
Ma vuoi mettere o usare della sana tecnologia rispetto ad una mascherina da 2 euro?
o da uno.
Mi rendo conto che è molto più viabile la mascherina.
Diciamo che uno ha la mascherina in tasca, a quel punto lì la tira fuori, se la mette e chi si è visto si è visto. Un proiettore mi sembra un po' una cosa
e
un po' complicata.
Pensa, la batteria della mascherina dura all'infinito.
Bene, dopo avervi allietati con questa dritta sul tecnocontrollo, voi pensate che noi siamo inutili, lo so. Molti di voi ascoltatori pensano che questi qua non se la passano un cazzo e che sono inutili, ma volevamo darvi una dritta che so che voi apprezzate tantissimo.
Già.
E vai con un'altra notizia se vuoi.
Va bene, allora allieto anche io, buona serissima, ai nostri mitici ascoltatori, un po' disinformati ma disinformatici, quindi andiamo a disinformarli sul riconoscimento facciale di nuovo.
Oh.
Allora, Repubblica.it, che a quanto pare è il nuovo punto informatico, però ci fidiamo, dai, dà un'ottima notizia con fonti, chi era? Reuters e Politico.com, nella quale dice che l'Unione Europea, non riesco neanche a parlare benissimo, l'Unione Europea sta pensando di mettere al bando il riconoscimento facciale in luoghi pubblici per un massimo di 5 anni. Finché non si saranno trovate le regole per tenere sotto controllo rischi e privacy. Perché chiaramente dicono su questo documento da 18 pagine, quelli dell'Unione Europea, non so quale commissione, probabilmente quella sulla privacy, posso supporre, che non va bene così. Perché la privacy dei cittadini va mantenuta in ogni caso. O meglio, in ogni caso, attenzione, ovviamente ci sono delle eccezioni, ovvero quelle per i progetti di sicurezza e per la ricerca e lo sviluppo. Progetti di sicurezza ovviamente si intende cosa? Manifestazioni, per esempio, ok? Quindi già qui sappiamo che no, bisogna comunque usare la mascherina, in ogni caso. E ricerca e sviluppo, vabbè, ci sta, effettivamente, perché la ricerca e sviluppo puoi applicarlo in ambiti privati. Quindi diciamo che c'è questo documento al vaglio che teoricamente arriverà, la notizia del 17 gennaio arriverà il prossimo mese, e boh, staremo a vedere, eventualmente vi aggiornerò. Il commissario europeo per l'antitrust è stato a proporre questo documento
contro il riconoscimento, diciamo una moratoria per il riconoscimento facciale.
Sì, insomma. Per diciamo limitarlo in ambito pubblico, a meno che non ci siano problemi di sicurezza o ricerca e sviluppo, in cui va applicato in ogni caso, finché non ci sarà una normativa ben chiara su come tutelare la privacy dei cittadini.
Non c'era già uno stato che aveva, uno degli stati europei che aveva già detto una cosa simile, cioè a livello interno avevano bloccato. Ah no, era un altro fattore, scusate, mi stavo confondendo con.
No, ero già preoccupato. Diciamo che questa roba qua fa un po' ridere, perché in realtà, come ben sapete, in tutte le città, vuoi complice il costo che si sta abbassando vertiginosamente delle telecamere, vuoi complice la richiesta di appicetti, sicurezza chiusi appicetti, in realtà il numero di telecamere credo che stia aumentando in modo assolutamente esponenziale, quindi al di là di tutto. Però al di là di questo volevamo dirvi una cosa, una notizia interessante e anche divertente secondo me. Come mettere in crisi, perché la prima notizia è come mettere in crisi il riconoscimento facciale, e noi volevamo dare un'altra cosa divertente di come mettere in crisi
dei sistemi,
in realtà dei sistemi
di tracciamento e di profilazione.
Esatto,
di
prego, sì. E così vi spieghiamo un po'.
Sostanzialmente questo è un bellissimo caso in cui una grande azienda si è basa parte del suo business o in toto del suo business sui dati che gli vengono forniti dagli utenti. E quindi però se non fai un controllo massivo dei dati che vengono fatti dagli utenti rischi di avere dati sbagliati, e questo è quello che è venuto in mente ad una bravissima persona tedesca un ragazzo tedesco che ha deciso di prendere un centinaio di cellulari, più o meno, qualcosa meno, e di andare in giro per la strada mettendoli tutti quanti dentro un trolley. Risultato cos'è? Google ha pensato che in quella strada ci fosse il... ci fosse un ingorgo, perché vedeva un ammasso di cellulari che andavano a passo d'uomo in strada, in quella via lì. E il risultato ha deviato il traffico dalle altre parti perché lì c'era un ingorgo. Ed è riuscito a tenere la strada sgombra per un po' di minuti, un po' di tempo, cioè fino a quando non è effettivamente finita la cosa, cioè poi se continuava iniziava veramente a dare fastidio a un po' di... dare un disservizio pubblico non indifferente.
Beh, non stava facendo niente illegale in teoria comunque.
Beh, nessuno ti può vietare di mettere 100 cellulari in un trolley e portarteli in giro. Poi il fatto che tu, azienda, ti basi il tuo business su questa cosa, mi dispiace,
no,
per te.
No, cioè, che gli utenti si basino sui dati di questa azienda.
Gli utenti di conseguenza, però, sai, sempre legge del mercato, domanda risponde offerta.
Allora, questa cosa qui divertente potrebbe essere che, non so, se dovete fare una manifestazione, supponiamo, e non volete avere gente che va in giro in quel momento lì.
5 minuti prima fate passare.
5 minuti prima prendete questi 100 cellulari, metteteli insieme, ma a quel punto lì le macchine faranno un altro giro per la città, ingorgherete la città da qualche altra parte, e questa è la cosa più divertente.
In realtà lo fai solo di quelli che stanno usando in quel momento Google, il navigatore di Google, perché chi sta tornando a casa bene o male vede se c'è il traffico o meno.
Però quelli che usano Google, specie in alcune zone, diciamo così, gente
turistiche,
che prende, non solo, tu pensa che tantissimi pendolari, per esempio, quando vanno al lavoro usano questi sistemi per
sapere se tornare a casa
per una strada oppure un'altra.
Assolutamente.
Cioè, quindi voi volete svuotare una strada che vi interessa svuotare, benissimo,
volete arrivare a casa prima,
esatto.
Create l'ingorgo dove vi serve,
create un finto ingorgo di 100 cellulari che sono fermi lì in quel momento in quella strada, la gente non passerà più per quella strada, quindi per quella direttrice, e voi finalmente potrete tornarvene a casa belli tranquilli senza rotture di coglioni.
Oppure provate a pensare se volete riempire una strada appositamente. Magari dovete fare una rapina, serve il traffico così la polizia non arriva. Sulle strade, diciamo che sono percorsi alternativi, mettete questi ingorghi fittizi, tutta la gente si concentrerà sulla via della banca e voi potete scappare a piedi fino a che non c'è un furgone.
Senza problema. Ecco, esatto. Vabbè, insomma, comunque vi stiamo dando, ecco, il requisito minimo ovviamente sono un centinaio di cellulari.
Quindi, ragazzi, iniziate a raccattare, se state facendo una manifestazione, prendete i cellulari della gente che vuole fare la manifestazione, esatto. Così siete a posto proprio.
E siete a cavallo. E così iniziano a perculare, diciamo così, i sistemi. Come vedete, abbiamo iniziato con due modi divertenti in cui il tecnocontrollo può essere ribaltato per altri scopi, insomma.
Abbiamo incitato alla violenza, insomma, in qualche modo.
Ma no, al divertimento, noi siamo dei giocherelloni.
Prego. Siamo dei fottuti criminali, ok.
Prego.
Ma parliamo sempre di riconoscimento facciale, ma come si riconosce un volto? Beh, ce lo spiega chi ha fatto vincere il presidente della regione Bonaccini dell'Emilia Romagna, che si è rivolto a una società, più una notizia pur parlé, non è proprio tecnocontrollo, però gli fa capire qual è il potere dell'immagine. Questi consulenti d'immagine, società X, hanno preso Bonaccini e l'hanno trasformato, l'ha trasformato la sua immagine e il suo modo di parlare e il suo parlare con la gente. Hanno detto, sappiamo che abbiamo bisogno di un volto riconoscibile, se non farlo un padre figo, un daddy come lo chiamano su internet, che altro? Barba incolta e occhiali a goccia, era lui. Bastava il suo profilo per capire che era lui ormai. Non serviva neanche la foto, bastava il profilo puntato sul colore verde, sì, della Lega, quindi andavano a infastidire la Lega, la vecchia Lega, con colore che c'è anche nella regione, e in più che vuol dire verde, green. Geniale, geniale. Dei maghi dell'immagine.
E quindi questo qui sarebbe stato una, cioè la vittoria non era le sardine, non era la gente che aveva i coglioni girati, ma era semplicemente...
Vabbè, adesso lo stai estremizzando.
No, non mi è divertente. Allora, ovviamente noi siamo dei provocatori, che caso ce ne frega.
Strano.
Cioè, diciamo apposta qua, insomma. Allora, diciamo che uno degli elementi che potrebbe aver influito è stato aver trasformato...
La riconoscibilità del personaggio.
Aver trasformato un gnomo, uno che aveva un viso un po' da gnomo, da Hobbit, in un viso interessante, sì, un po' sexy anche, diciamolo, sì. Così, perché l'immagine del Bonaccini dopo la trasformazione era, insomma, di un bel uomo, insomma, diciamocelo, insomma, dai. Cioè, ha fatto un bel lavoro.
Perché me lo sarei fatto, guarda, proprio in campagna elettorale.
Vabbè, questo che tutto lo siamo fatto, lasciamo perdere,
non è
e
vero.
passiamo
sono
oltre.
Un po' di morose in questo momento che tremano.
No, non trema nessuno, vai tranquillo.
E passiamo oltre. Va bene, e niente, io, ragazzi, scusate, ma devo dare una notizia.
Aia.
Beh, vabbè, stai qui... Bisogna continuare a parlarne, lo so, siamo un po' noiosi, ma Assange è ancora in isolamento. Assange, voi sapete chi è Assange. Assange è Wikileaks, è quel sito di informazione libera che ci ha permesso di scoprire un sacco di cose, è quel sito in cui le persone possono mandare del materiale e sputtano governi, istituzioni, eccetera, eccetera, che puntualmente nascondono l'informazione vera, e la vendetta degli Stati Uniti purtroppo continua a colpirlo dopo anni e anni di arresti domiciliari, che così in realtà si possono definire, dentro l'ambasciata
di quando regna a Londra.
È stato incarcerato e adesso sono mesi e mesi che è in carcere, ma non solo, è in carcere a Londra in attesa di un
giudizio,
di una decisione se estradarlo o meno, ma in più purtroppo non riesce a vedere gli avvocati. La democrazia, diciamo così, come siamo abituati a chiamare la democrazia inglese, rende in qualche modo molto molto difficile la possibilità a Assange di interloquire con gli avvocati, quindi potersi in qualche modo difendere in modo decente dalle accuse, e poi soprattutto cercare di evitare l'estradizione in quel meraviglioso paese democratico che voi sapete come si chiama, l'Union States of America. Union States of America.
La merdica.
Okay. Bene, detto ciò, ragazzi, vabbè, ve l'ho detto per ricordarlo, continueremo a ricordarlo perché è un aspetto molto importante. Assange libero, prego.
Mi sembra corretto, e quantomeno non ne parliamo abbastanza. Allora, da dove cominciare qui? Beh, andiamo da Il Resto del Carlino, e cominciamo dal resto. .it. A quanto sembra, da settembre-ottobre 2019, c'è stato un problemino dentro a Hera, questa società, questa multi-utility che dovrebbe gestire i rifiuti e anche energia, i gas, ok? Non so se rifiuti, ma vabbè, insomma, fanno servizi al cittadino. Cosa è successo?
Sì, forniscono gas, elettricità, monnezza. È un po' monnezza. Tipo, vabbè, a Venezia c'è la Veritas, insomma, una multi-utility, insomma, quelle che hanno, diciamo, il monopolio di una serie di servizi nei nostri territori e si mangiano un sacco di soldi.
Bene, grazie. Allora, questa Hera aveva un po' di munnezza al suo interno. A quanto sembra c'è stato un furto di 500.000 euro ai danni dell'azienda. Da parte di chi? Dipendenti infedeli. 5 persone denunciate, interni ed esterni, perché il denaro che arrivava a Hera da bollette, pagamenti via carta di credito, eccetera, veniva dirottato verso dei conti correnti di queste persone che erano prestanome probabilmente, tra i quali un'associazione sportiva dilettantistica grazie, del bolognese, ok? Che ovviamente è impossibile che non sapessero e quindi li hanno mazziati anche loro. Hanno confiscato beni di queste persone denunciate, bla bla bla. E nel frattempo ovviamente hanno avuto accesso anche a carte di credito, di dati degli utenti, eccetera eccetera, il che non è molto incoraggiante, devo dire. E questo è quanto. Quindi attenzione alle vostre carte di credito se avete fatto affari con Heracom o Heratech.
Allora, io visto che hai tirato fuori Hera, ho una dritta, perché in realtà le multi utility sono un posto amato dagli hacker o dai cracker, perché se tu conoscevi Hera, adesso ti dico Iren,
sì, ho presente, no? Vagamente,
è un'altra multiservizi italiana, sempre stile Hera,
certo.
E praticamente questi qua gestiscono ovviamente un sacco di cose, centrali elettriche, ma anche addirittura centrali nucleari, e sono stati sfondati, insomma, e hanno un PC non aggiornato, lasciato costantemente acceso ogni ora dipendente, che ha aperto la strada ai malintenzionati, che hanno lanciato un programma per l'inibizione d'accesso dei dati. Insomma, alla fine sono riusciti a portarsi, cioè a tirare giù il sito, a portarsi via un sacco di dati. D'altra parte, le multi utility sono, se vogliamo, un bel posto in cui lavorare per chi vuole rubare i dati del cittadino, perché lì avete il nome e cognome dei cittadini e di quasi tutti, avete l'indirizzo, avete il numero di telefono, avete l'email, ma soprattutto avete tutti i dati bancari. Cioè, perché gran parte dei cittadini pagano ovviamente attraverso bonifico bancario
o debito in conto corrente,
quando arriva
carta di credito,
quando arriva la richiesta. E queste multi utility ovviamente, siccome sono una gestione non di grandi competenze, sono in qualche modo, non sono una banca che è un punto in cui
c'è una certa sicurezza,
che poi anche le banche non è che non sono state sfondate, però che le multi utility sono un punto in cui, se uno vuole ricavare una grande quantità di informazioni anche molto
sensibili,
esatto, può andare a attingere con a man basse. Quindi multi utility come luogo per recuperare dati per i malintenzionati.
Molta utilità, vedi, per tutti.
Vedi, le multi utility possono generare una notevole utilità per tutti.
Farò il suggeritore da grande.
Ecco, se voi pensate che poi anche tutte le aziende di trasporto stanno andando in quella direzione, quindi una CTV, un ATAC e così via, e cioè nella direzione di avere dei database consistenti con clienti, con associate, tutta una serie di dati, fra cui anche probabilmente dati bancari, cioè ragazzi, stiamo andando nel mondo della cuccagna. Ecco, vabbè, volevo solo aggiungere questo elemento che poteva essere interessante per i nostri
porno ascoltatori.
Ascoltatori. Ah, non so se siano porno, ma ascoltatori sicuramente.
Se ascoltano noi sicuramente sono delle persone molto smaliziate.
Ecco, prego. Ho qualcosa da dire, era piacere di intervenire su qualcosa. No, va bene. Prego, allora Jaipo.
Ok, ci penso io a chiudere, anche perché manca poco.
Come manca poco? Siamo all'inizio della trasmissione.
Magari, magari. Sig, purtroppo.
Quanto manca?
Mi scende la lacrimuta, la lacrimuccia, 5 minuti scarsi.
La lacrimuccia.
4 minuti e mezzo.
Vada, vada allora, vada. Veloce però, veloce.
Da contropiano.org abbiamo un articolo di sindacato USB, quindi un sindacato di base, ma non di quelli, diciamo, riconosciuti come legittimi.
Esiste veramente un sindacato che si chiama USB?
Unione Sindacati di Base.
Sindacati di base. Non Universal Serial Bus.
No.
E si chiama come USB.
Stupido, stupidino, sei ma un stupidino.
2.0 3.2.
Madonna.
Vai,
USB tipo C, ci delizia di questa notizia che c'è un accordo tra Tim e Google con l'ipotesi tra l'altro di staccare con una società a sé stante i data center di Tim, la birra è finita, di Tim, trasformandoli tra l'altro in una società quotata in borsa. Che vabbè, non si sa, speculazioni in ballo, ok, già cominciano così.
Non fare scusa, separare i data center.
Separare i data center di Tim da Tim stessa e quotarli in borsa. Questa, diciamo, è la cosa paventata da questi sindacati che scrivono questo articolo. Oltretutto dicono che sì, è vero, ok, non c'è solo questo, c'è anche un problema di concorrenze. Perché Tim vuole anche mettere i data center in mano a Google, che Google non è italiana, ok? E quindi i dati di questi data
non
center
non è neanche europea,
tra l'altro,
se proprio vogliamo.
I dati di questi, perché dicono, i data center potrebbero anche essere acquisiti da Google, e quindi tutti i dati che ci sono lì su aziende e lavoratori italiani, che fine farebbero? Attenzione, bisogna regolamentare questo passaggio eventuale di consegne, perché in questa epoca di cyberspionaggio, criptovalute, cripto tutto, crypto war
di coronavirus
cripto, non va mica tanto bene, perché ci sono interessi in ballo e belli grossi anche per lo Stato italiano.
Beh, i dati di dentro ce ne sono, ce ne
in
sono
più
tanti.
Giustamente dicono, e i lavoratori dove andranno se magari Google dice voglio smantellare i database in Italia, portarli
da
qualche altra parte?
Certo.
Quindi giustamente il sindacato USB si pone dei quesiti, degli interrogativi mica male, porta
no.
In più dicono, cazzo, abbiamo Tim, azienda ormai
parastatale,
che la stiamo smembrando e vogliamo togliere anche i data center. Non ha senso, siete degli stronzi. No, questo lo dico io.
C'è un'altra notizia carina che un po' di anni fa, durante alcune elezioni, questa cosa mi ha fatto venire in mente questa rampadina, e c'è stato il test del voto elettronico in alcuni seggi, in alcune cose, e questo voto elettronico è stato proprio gestito da Tim. Cioè tutta la parte di sicurezza, la parte infrastrutturale simile è stata data in gestione, è stata fornita da Tim.
Cazzo.
Ovviamente essendo una delle più grandi società italiane di TV, non è che ti vai a
rivolgere
primo che capita. Però se questi data, se veramente questa cosa andrà in porto, e per fortuna non le è andato, ma se un giorno presumibilmente si vorrà andare in quella direzione, mi auguro di no, ma se si farà, e questi data center non appartengono più ad una cosa italiana, è particolarmente divertente la situazione.
Eh già, bisogna regolamentare bene sta cosa se si passano i data center in mano a qualche esterno. Giustamente l'USB, il sindacato dice, sarebbe bene riportare in mani pubbliche le infrastrutture del paese, che effettivamente come autostrade non avrebbe,
non sarebbe tutto sbagliato.
Vediamo le Benetton.
Siamo a 20 secondi
e a Toscana.
Siamo a 20 secondi. 15 secondi. io, a parte la tua risata lunga come le vocali, povero, ringrazierei, io ringrazierei
Toscani.
Va bene, siamo anche Toscani, grazie. E secondo me Toscani anche
no, no!